Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 23 maggio 2023 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Chiara Laisan.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia.
Ci sono delle novità importanti sul processo relativo al crollo del Ponte Morandi di Genova, che era avvenuto ad agosto 2018 e ha causato più di 40 morti. Perché Gianni Mion, ex amministratore delegato dei Benetton Edizione ed ex consigliere di amministrazione di ASPI, che sarebbe Autostrade per l'Italia, ha raccontato di una riunione avvenuta nel 2010 in cui erano presenti oltre lui anche il direttore generale di ASPI, Riccardo Mollo, e altri addetti ai lavori, tra cui Gilberto Benetton. Ecco, la notizia è che durante questa riunione emerse effettivamente che il ponte avesse un difetto originario di progettazione e che il rischio crollo effettivamente ci fosse. Quando poi Mion ha chiesto se ci fosse qualcuno che potesse certificare la sicurezza, Mollo aveva risposto dicendo che si sarebbero autocertificati. Questo dettaglio è stato molto ripreso dalla stampa per ovvie ragioni. Peraltro Mion è stato intervistato dal TGR e nel video si vede lui che ammette appunto di non aver reagito a questa informazione, di non aver detto nulla, e quando i giornalisti lo incalzano chiedendogli spiegazioni è in palese difficoltà, non guarda mai in camera, si vede che cerca di rispondere alle domande, però cioè che non c'è molto altro da dire, non ha reagito, punto. E c'è lui che dice, boh, avrò avuto paura di perdere il posto di lavoro, ma che ne so, non lo so, cioè inizia a tiltare. Cioè palesemente è una roba che è successa, che non ha avuto il coraggio di dire sino ad ora, ora l'ha detta, ma non c'è una ragione nobile.
Ma per cui... quindi è un suo racconto, cioè una cosa sì, che ha raccontato lui.
Esatto.
Non c'è una prova di questa cosa qua.
No, però credo che a questo punto verrà chiesto conto dell'avvenimento a tutte le persone che lui ha citato come partecipanti dell'incontro.
Poi non ci sono prove dirette, ma diciamo sembra anche guardandolo proprio che effettivamente possa essere andata così.
No, certo, su questo va bene, però non so se io dico, però sapete cosa, Alessio mi aveva detto ci autocertifichiamo,
sì, sì.
Cioè si va in tribunale per certo. Queste cose qua, ora sì. Io non ho chiarissima la questione.
Comunque c'erano tante persone. Quindi se tu hai detto Alessio che Alessio ha detto,
sì.
Poi ci sono anche io che dico sì è vero o non è vero.
Allora, sì. Realisticamente questa cosa non può essere dimostrata, perché bisognerebbe proprio ammettere che a monte c'è stato questo tipo di falsificazione, chiamiamolo.
Ma come? Nel senso, può essere dimostrata dalle altre testimonianze?
Se ci fossero delle altre testimonianze, certo.
C'erano tantissime persone. Secondo me comunque è una roba che proseguirà.
Sì, comunque la colpa che deve aver provato più il peso deve essere incredibile.
Beh, quello sicuramente sì. Quello non lo mettiamo mai forse in conto, quanto le persone poi debbano avere a che fare con i propri sentimenti, il proprio grillo parlante, e quanto questo poi possa emergere in qualsiasi tipo di evento.
Vivere 8 anni nella consapevolezza che c'è un rischio di quel tipo, che prima o poi magari qualcosa succederà, che tu lo sapevi,
No, aspetta, in che senso 8 anni?
La riunione è avvenuta nel 2010 e il crollo è avvenuto nel 2018.
Beh sì.
Quindi per 8 anni diciamo che lui sapeva che sarebbe potuto succedere, come
è
diceva lei.
Tantissimo, mi era sfuggito questo dettaglio.
E sì. Poi sono passati altri 7 anni nel 2018 ora. Infatti le famiglie delle vittime, perché ci sono vere e proprie associazioni, si parla di tantissime famiglie, hanno detto, ma tu come hai potuto dormire per 7 anni sapendo tutta questa cosa? In questi giorni si sta parlando di Ilaria De Rosa, una ragazza di 23 anni di Treviso che si trova dal 4 maggio in carcere a Jeddah, in Arabia Saudita, per aver avuto una canna di droga dentro il reggiseno.
Una canna di droga, ok.
Uno spinello di marijuana. La ragazza si trovava a casa di amici tunisini. All'improvviso sono arrivati degli uomini in borghese armati. Spoiler, erano poliziotti, però... non è stato semplicissimo capirlo per lei, perché non capiva la lingua, erano in borghese, poteva essere una rapina, e infatti ha raccontato di averlo capito solo una volta nella centrale di polizia. Comunque è stata 5 giorni in carcere senza essere interrogata e al momento c'è una notevole mobilitazione da parte del governo, dato che il ministro degli esteri italiani sta mediando con l'Arabia Saudita, il console italiano Costa è andato a trovarla in carcere, eccetera.
E non sappiamo nient'altro di lei.
Allora, lei è un hostess, okay, per una linea aerea che viaggia anche in quei territori. E la famiglia è sconvolta perché, vabbè, a parte la classica cosa, è una bravissima ragazza, non farebbe mai una cosa del genere, mm-hmm, bla bla, sicuramente non era suo. Però a quanto pare, in quanto hostess, c'era anche un controllo, cioè regolare, contro gli stupefacenti. Quindi, non lo so, mi immagino che se questo controllo effettivamente periodico c'era, non lo so, magari davvero non ne sta facendo, non ho idea. Però insomma la cosa assurda è che era uno spinello, però le
ma mi
leggi...
fa strana anche l'aretata, cioè l'aretata perché c'aveva una cosa nel reggiseno, hai detto poi, cioè...
Era o l'ultimo periodo di Ramadan o quello subito dopo, quindi c'era particolarmente sensibilità alle feste, in generale al consumo di alcolici, eccetera. Quindi ha fatto molto più scalpore una festa piuttosto che in un periodo normale e hanno perquisito tutti, però a quanto pare lei è stata l'unica donna perquisita, probabilmente perché l'unica non araba.
Ok, chiarissimo.
Comunque le leggi dell'Arabia Saudita in merito sono piuttosto dure e niente, Tajani salverà tutti.
Bisogna capire, perché di fatto io lo spero, glielo auguro, anche perché cioè, è pazzesco, no? Pensare a un'arma di questo tipo.
Rischia proprio letteralmente il carcere.
Sì, esatto. A parte che essere messo in carcere 5 giorni senza essere interrogato, senza capire la lingua, senza capire cosa sta succedendo, cioè già quello mi sembra che prefiguri una mezza tortura, perché che roba è. In generale, di nuovo, spero che sì, Tajani salvi la situazione. Però di fatto se quello è un reato ed è punito così, non è neanche che puoi dire c'è lo scambio di prigionieri come nel caso della sportiva americana che l'ha detenuta,
Griner.
Esatto, di Griner che l'ha detenuta in Russia. Non lo so, mi auguro il meglio. Magari ci manderei Renzi, magari lui ha buoni rapporti.
O Di Maio. Passiamo agli esteri.
Dunque, il Brasile, primo esportatore mondiale di carne di pollo, ha annunciato uno stato di emergenza sanitaria preventiva di 6 mesi a causa degli 8 casi di influenza aviaria presenti tra gli uccelli selvatici del paese. Ovviamente il fine non è tanto quello di proteggere gli uccelli selvatici, poveri uccelli selvatici, quanto quello di proteggere gli allevamenti, dato che se il contagio effettivamente avvenisse, comporterebbe una significativa perdita economica, anche se si trattasse di pochissimi casi, sia a livello di esportazioni, sia a livello proprio di polli che andrebbero abbattuti. Per ora comunque non ci sono preoccupazioni sul fatto che questo ceppo possa raggiungere l'uomo, ma la cosa non è da escludere che si possa evolvere in questo modo, dato che ceppi che interessano anche l'essere umano già esistono. Inoltre bisogna specificare come non sia un problema limitato al Brasile, perché questi casi di aviaria ogni tanto creano scompiglio un po' ovunque. Pensate ad esempio che 5 giorni fa il sindaco di Mosca ha imposto una quarantena su 11 dei 125 distretti della città, nel senso che i residenti non possono visitare le aree considerate più a rischio, a causa di un totale di 22 focolai che hanno provocato la morte di migliaia di uccelli. Devo dire che non mi è chiarissimo il perché ci sia la quarantena per gli esseri umani, immagino per la paura di contagi o per gestire al meglio l'esperienza per i volatili o qualcosa del genere.
Mi chiedo se l'esperienza Covid abbia in qualche modo contribuito a un approccio più cauto.
Sicuramente, ha a che fare anche non solo con il contagio esseri umani, ma anche con la possibilità che si possa trasmettere il virus tramite noi, gli esseri umani, da volatile a volatile. Quindi magari portando uccelli contagiati da una parte e dall'altra, e quindi aiutando a diffondere magari il virus.
Certo, ha sensissimo. Nel senso, magari il problema non è tanto che noi ci ammaliamo, però sì, essendo una roba così letale per i volatili, c'è la possibilità che comunque contribuiamo alla morte di altri volatili, alla creazione di altri focolai.
Esatto, è una problematica molto simile a quella della peste suina, che resiste tantissimo e quindi spesso si attacca anche alle suole delle scarpe, quindi lo portiamo via in questo modo e quindi aiutiamo a diffonderlo. Sono problematiche che insomma vanno considerate.
In qualche modo fanno paura e io ho come l'impressione che le rimuoviamo, e forse adesso con il Covid un pochino ci pensiamo di più. Non mi ricordo con chi ne stavo parlando l'altro giorno, ma era impressione comune il fatto che gli esseri umani siano così spaventati dalle epidemie che non solo stiamo già rimuovendo la fase Covid e quindi ne stiamo parlando in maniera strana, ma in generale parliamo pochissimo delle epidemie globali che hanno fatto danni giganteschi.
È vero.
Ad esempio, nel Novecento c'è stata l'influenza spagnola e se ne parla pochissimo, parliamo tantissimo dei morti di guerra che ci sono stati nelle due guerre mondiali, ma dell'influenza spagnola no, non lo leggi mai in una tomba morto a causa dell'influenza spagnola.
È vero.
Lo leggi morto di guerra o morto di qualcos'altro. Secondo me perché è una roba che ci terrorizza proprio a livello viscerale, l'idea che questa cosa invisibile ci uccida. Quindi mi chiedo se effettivamente essere ancora così vicini a un'epidemia stia avendo l'uno o l'altro effetto, cioè più attenzione o più rimozione.
Da questo punto di vista credo banalmente che sia positivo, nel senso più siamo vicini al Covid, più c'è ancora questa paura sottesa che possa succedere di nuovo e magari che stavolta potremmo non avere le stesse capacità di gestirlo, secondo me aiuta a essere molto più attenti per evitare che risucceda banalmente.
Però al tempo stesso la sensazione che sia passato ci fa anche dire finalmente sì, non dobbiamo fare più nulla di tutti quei limiti perché è passato e quindi basta. Per mesi, per anni, in base ai paesi, alla restrittività delle misure, ci siamo sottoposti a questa roba qui, ora non dobbiamo più farlo e quindi non lo facciamo. Forse quello è anche personale, può essere soggettivo.
Sì, può essere soggettivo.
Cioè, perché conosco persone a cui è successa una cosa e persone a cui è successa l'altra. Non so quale prevalga, però sì, queste dinamiche effettivamente ci sono.
Torniamo a parlare di elezioni in Turchia, perché la possibilità di vittoria di Kılıçdaroğlu su Erdogan si sono drasticamente ridotte. Cos'è successo? Il candidato arrivato al terzo posto nel primo turno, Sinan Ogan, di cui parlavamo anche da poco chiedendoci insomma dove sarebbero potuti confluire i suoi voti.
Quello di estrema destra.
Esatto. Ecco, adesso lo sappiamo perché ha fatto un annuncio diretto e molto chiaro di endorsement a Erdogan, consegnandogli sostanzialmente, se non tutti e cinque i punti percentuali della sua base votante, ecco insomma almeno un buon numero è probabile. E se contiamo che già di base Erdogan partiva con qualche punto di vantaggio, ecco, le possibilità di rimonta per Kılıçdaroğlu sono al momento molto molto basse. Interessante comunque dare uno sguardo al perché Ogan abbia scelto di sostenere Erdogan e la motivazione, insomma, al netto dei dietrologismi vari sul fatto che i due fossero alleati sin dall'inizio e sia stata una manovra politica pensata proprio appositamente, ecco, sembra essere una sorta di responsabilità istituzionale, se vogliamo, da parte di Ogan, che dice sia molto importante per il governo avere la maggioranza in Parlamento e che, tra le condizioni messe sul tavolo per concedere il suo aiuto, ci fosse la richiesta a Erdogan di mantenere una linea dura col PKK e il procedere velocemente all'espulsione dei profughi, che sono condizioni tra mille virgolette che fanno anche un po' ridere se vogliamo, perché rappresentano l'esatto posizionamento politico di Erdogan di base, quindi non si capisce bene come sia avvenuta questa contrattazione, però a quanto pare adesso sono alleati.
Beh, sicuramente è qualcosa che viene segnalato all'elettorato internamente, no? Quindi più una posizione valoriale che una posizione pratica, sì, mi verrebbe da dire. La cosa curiosa è che anche Kılıçdaroğlu ha cercato di andare in quella direzione lì in questi giorni. Cioè ha detto sostanzialmente le stesse cose, anzi che lui avrebbe mandato via tutti i profughi, che vabbè.
10 milioni
sì,
di profughi.
Sì, sì. Cercando di catturare voti da destra, ma...
Immagina muovere 10 milioni di persone.
Basta metterli nelle barche.
Nelle barche, diciamo, te ne servono svariati milioni. È pazzesco comunque che... Tutto ruota attorno ai migranti, però come avevo già detto in passato, dobbiamo anche renderci conto che la Turchia ne ha tanti e non può che essere una questione estremamente centrale. Cioè fa ridere quando è l'Italia che ha un posizionamento tipo oddio siamo invasi, abbiamo un'invasione eccetera. La Turchia effettivamente ospita un quantitativo, semplicemente perché noi la paghiamo, ricordiamola questa cosa, ha un quantitativo di profughi gigantesco,
sì,
e un'economia in rovina, quindi non può che entrare prepotentemente come argomento, poi non voglio dare opinioni, ma non può che entrare come un argomento fortissimo in una campagna elettorale che è già comunque tutto un casino.
E che comunque non mi sembra che abbia funzionato, perché anche quest'anno si batte Erdogan tra 4 anni.
Esatto.
Sì.
Cioè, Kılıçdaroğlu, diciamocelo, è andato, è estremamente improbabile.
Non credo ci siano speranze, ecco.
È estremamente improbabile che le cose possano cambiare.
Quindi il prossimo candidato, ancora più da casa, dal letto, direttamente i video... Cioè, proprio situazioni ancora più casalinghe. Mentre fai i ravioli, fai anche comunque, vinciamo.
Vi ricordate di Roman Protasevich? Si tratta del giornalista bielorusso, cofondatore del canale Telegram Nexta, un canale che mirava a dare notizie fuori dal controllo delle istituzioni del paese, guidato dal presidente Lukashenko, la cui carica è considerata illegittima dagli osservatori internazionali a partire dal 2020. Dunque, Protasevich era stato arrestato nel 2021 insieme alla compagna Sofia Sapega, quando le autorità bielorusse avevano dirottato l'aereo di linea Ryanair, dove si trovava il giornalista appunto, verso la capitale bielorussa Minsk, mentre il volo era invece diretto in Lituania. Vi ricorderete poi dei video che erano circolati in cui i due confessavano in modo palesemente forzato, con insomma lividi e cose del genere, dei reati come incitamento all'odio sociale e al terrorismo, tutto ciò per appunto aver attaccato il governo tramite quei canali. Sapega era poi stata condannata un anno fa a 6 anni di carcere, mentre Protasevich a inizio mese, proprio poche settimane fa, a ben 8 anni per tutta una serie di reati, con un processo che aveva anche etichettato Nexta come organizzazione terroristica. Ecco, dopo questo preambolo lunghissimo arriviamo alla notizia, perché lunedì il ragazzo è stato graziato, quindi non andrà in carcere, ma sarà comunque sottoposto a dei controlli, eccetera. Secondo un articolo del Washington Post, potrebbe essere che la grazia sia arrivata dopo che lo stesso Protasevich abbia collaborato facendo nomi di altre persone che seguono canali o account sociali simili.
Sì, la prima domanda che mi sono fatta è proprio il motivo di questa grazia. Diciamo che sembra essere la spiegazione più plausibile.
Sì, il Washington Post racconta proprio di video che erano mandati, se non sbaglio, sui canali statali, in cui c'era Protasevich che faceva proprio i nomi di altri blogger. Poi, non so, la stampa li chiama sempre blogger. Sì. Poi vai a vedere, effettivamente, ad esempio, lui era un giornalista, cofondatore di Nexta, che non era solo un canale Telegram, perché, cioè, io ho sempre visto Nexta su Twitter, ad esempio. Sì. Quindi loro dicono sempre blogger, però alla fine sono queste figure di attivisti.
È tutto un
attivisti.
Po' più sfumato, ecco.
Sì, esatto.
Peraltro, Sofia Sapega, la compagna di Protasevich, se non sbaglio, è stata spostata, trasferita in Russia, perché lei è russa, però lei è in carcere, quindi anche questa cosa...
Questa cosa strana,
questa
dici?
Cosa è un po' strana, sì, perché comunque tipo le sue accuse erano di aver creato un altro canale Telegram che si chiamava tipo Black Book, qualcosa del genere, in cui Sapega diffondeva informazioni personali sui politici, ed è l'incitamento all'odio, questa Chiaro. È l'accusa formale. Quindi avevano comunque due accuse diverse, però mi ha colpito questa roba qui, cioè il fatto che poi chissà tra loro cosa è successo, chissà se hanno comunicato, chissà se lei sa come sta lui, però cioè, effettivamente sono stati prelevati da un aereo mentre erano in volo.
Pazzesco.
È una storia assurda.
Sì, diciamo che al netto della grazia, insomma, la sua vita è completamente cambiata. Ecco.
No, ma poi ovviamente parliamo di una grazia che, lo dicevate voi, è quella che è sicuramente, non è che adesso è libero e fa quello che vuole, anzi, diventa uno strumento nelle mani di un potere.
Passiamo al settore guerra. Dunque, dobbiamo parlare degli attacchi che si sono svolti ieri e che in realtà non è chiaro se siano ancora in corso in alcuni paesi della regione russa di Belgorod, vicino al confine con l'Ucraina. Cosa è successo? Due milizie di combattenti russi, che sono rispettivamente la Legione Libera e il Corpo dei Volontari, composti appunto da cittadini russi ma facenti capo alla più grande regione straniera ucraina, con base peraltro proprio in territorio ucraino, e che si professano dichiaratamente come oppositori del regime di Putin, hanno marciato con truppe e mezzi corazzati verso due paesi, rispettivamente Kozinga, di 1000 abitanti, annunciando di averlo liberato, tra virgolette, e Graivoron, di 6000 abitanti, dove in realtà potrebbero essere appunto ancora in corso degli scontri, come dicevamo. Abbiamo comunque la certezza che questi combattimenti siano avvenuti, che si tratti di gruppi ben armati, perché hanno postato su Telegram vari video delle operazioni che sono poi stati confermati indipendentemente non solo dalla stampa ma anche sia dall'Ucraina che dalla Russia. La Russia inizialmente ha cercato di ridimensionare questi attacchi, chiamandoli un palese tentativo di distogliere sia forze che attenzioni da Bakhmut, che comunque molti analisti ritengono essere sicuramente parte del motivo, per poi invece ammettere che Putin era stato sì informato dell'attacco e sarebbero state prese le debite contromisure per respingere gli attaccanti. L'Ucraina, dal canto suo, ha invece dichiarato che per quanto fosse a conoscenza degli attacchi li stesse osservando con attenzione e che la propria intelligence era effettivamente in comunicazione con queste truppe di disertori russe, non era dietro l'organizzazione di questi attacchi, che insomma sarebbero stati una manifestazione indipendente da parte delle milizie. Chi sono queste milizie? Come dicevamo prima, si tratta di soldati russi disertori che combattono dalla parte dell'Ucraina, però attenzione, sono in realtà una frangia nazionalista di estrema destra, in cui il leader era stato esiliato perché in opposizione a Putin. E c'è insomma da contestualizzare il fatto che parliamo quindi di una milizia che è alleata con gli ucraini per un puro fattore opportunistico, diciamo, e che la retorica del «vogliamo liberare la Russia dal regime con la quale sta agendo» e anche e soprattutto in ottica anti-Putin, non necessariamente pro-causa ucraina, ecco. Per ora comunque si tratta di una situazione che va osservata attentamente, perché nonostante si parli di piccoli attacchi di forze non grandissime per quanto bene armate, rappresentano l'ennesima crepa in quella facciata di unità che la Russia vorrebbe proiettare all'estero, ma che insomma non riesce più a gestire.
Hai fatto molto bene a sottolineare questo aspetto, secondo me, perché mi aiuta a contestualizzare le cose, cioè il fatto che siano comunque forze di estrema destra di questa natura, perché è un elemento che sarà strumentalizzato tantissimo, soprattutto da chi porta avanti l'idea che tutta l'Ucraina sia nazista e Zelensky sia nazista, e quindi il fatto che ci possa essere questa alleanza, che anzi ci sarà senz'altro, nel senso che se queste truppe sono davvero armate e funzionanti, gli ucraini hanno tutto l'interesse perché queste persone abbiano...
Sono molto ben armate, hanno mezzi corazzati, un carro armato è stato riportato, quindi insomma...
Ok, hanno un senso sul territorio e ovviamente... Il nemico dei miei nemici è sempre il mio amico, a prescindere da chi sia. Quindi, almeno nel breve periodo, sarebbe stranissimo immaginare Zelensky che dice no, però loro no. Cioè, durante la guerra c'è la guerra.
È un'alleanza molto opportunista da entrambe le parti, se vogliamo. Alleanza tra mille virgolette, chiaramente.
Ma io mi chiedo, i civili di quei paesini, cioè, come se la passano? Si ritrovano lì tra milizie russe, ribelli e l'esercito russo?
Credo che non sia mai bello, perché di fatto quello che poi succede sul territorio è che arrivano degli uomini armati che ti dicono adesso comandiamo noi, tu fai quello che diciamo noi e noi siamo l'apparato di potere al quale devi rivolgerti.
E poi mi sfugge una cosa, una volta che liberano dai russi quelle città russe, cosa succede?
Se ne vanno e sostanzialmente i russi poi ritornano.
Quelle milizie prendono il comando... E cosa fanno? Fanno le elezioni tra di loro.
Beh, se il loro orientamento non è democratico, sicuramente no, ma in generale... Che poi noi stiamo dicendo vanno via i russi, ma in realtà questi sono essi stessi russi.
Vanno via sì. Le braccia del Cremlino.
Esatto. Cioè, alla fine sono uomini con un'altra divisa, o con magari con la stessa divisa, ma che gli dicono no... Noi non siamo più carabinieri, siamo finanzieri, adesso per dirvi proprio una scemenza, cioè, però dovete rivolgervi a noi. E tu dici, boh, questa zona quindi chi la controlla, a chi mi devo rivolgere? Perché poi alla fine i cittadini, per quanto abbiano sempre un orientamento, ma questo vale anche per l'Ucraina, per la Russia, in generale, per quanto abbiano delle volontà proprie, tendono a voler sopravvivere innanzitutto.
Certo.
E quindi... a mettere in atto dei comportamenti autopreservatori, che significa faccio quello che la gente armata mi dice.
Insomma, parliamo di paesi veramente microscopici, 1000 abitanti, in cui, se vogliamo, anche l'influenza del Cremlino quanto può farsi sentire in un microscopico paesino di campagna. E viene da chiedersi se effettivamente queste persone volessero essere liberate.
Molto interessante, sarà super strumentalizzata questa cosa.
Siamo arrivati a quel momento, sono i Fish and Bits.
Fish me up!
Dunque, ci sono un paio di notizie sul versante social. Non ne avevamo parlato, ma lo stato del Montana è stato il primo a dichiarare TikTok illegale sul proprio territorio, una decisione che entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio e che costituisce la decisione più drastica contro l'app sinora, benché non l'unica. Il fine è quello di proteggere i residenti del Montana, appunto, dalle autorità cinesi, siamo sempre lì. Sul funzionamento del ban non è tutto chiarissimo ancora, dato che dovranno decidere come implementare la cosa nel dettaglio, ma si sa che essere multate non dovrebbero essere gli utenti qualunque, quanto le grosse compagnie come Apple e Google, che dovrebbero rimuovere la possibilità di scaricare l'app. Ad ogni modo, la notizia è che, come previsto, la stessa TikTok ha fatto causa al governo del Montana, sostenendo che il gesto consiste in una violazione della libertà di parola e in un approccio di censura. E che inoltre il Montana non possa decidere unilateralmente di prendere questa decisione, dato che si tratta di questioni che vanno trattate a livello federale. Come accennato, però, era una cosa piuttosto prevedibile che TikTok prendesse questa iniziativa. La seconda notizia sui social che vi voglio dare, invece, riguarda WhatsApp, che ha annunciato una funzione che entrerà presto tra quelle dell'app e consiste nel poter modificare i messaggi di testo entro 15 minuti dall'invio, in modo simile a Telegram, solo che, da quello che mi ricordo, su Telegram non c'è il limite di 15 minuti. Peraltro, la notizia arriva una settimana dopo che Meta ha annunciato un'altra nuova funzione ed è quella delle chat lock, ossia la possibilità di mettere le conversazioni particolarmente riservate dentro a delle cartelle sotto password, per quanto almeno in Italia non sia ancora disponibile. Quindi insomma, WhatsApp cambierà, TikTok sta lottando per non essere mandata via dagli Stati Uniti.
È anche prevedibile che sarebbe avvenuta una cosa di questo tipo, a parte che il Montana non ha la capacità di bloccare proprio niente.
Diciamo che è una modalità molto standard di legiferazione degli Stati Uniti, cioè prima mettiamo avanti una legge, a prescindere se siamo certi o meno della sua costituzionalità, entra in vigore. Poi dopo ce la contestano e vediamo. Ed è una cosa successa da poco, credo proprio ieri, anche per la Florida, con la legge di DeSantis di cui abbiamo parlato, della proibizione per i cittadini cinesi di acquistare proprietà. Un gruppo di cittadini cinesi ha fatto causa proprio alla Florida per questa cosa. Ed è una cosa che risuccede spesso. Facciamo una legge, ce la contestano, però intanto è entrata in vigore. Vediamo se
Perché sono in molti casi, e questo è un altro caso sicuramente, quello di De Santis allo stesso modo, cose che tu fai per dare un segnale politico, non lo fai per risolvere davvero un problema. Perché se volessi effettivamente risolvere un problema, non cercheresti di impedire delle cose che non puoi impedire né a livello tecnologico, perché non puoi impedire allo store di venderti una cosa se sei in Montana, ma invece se sei in Ohio sì. Cose aggirabilissime che non hanno alcuna applicazione, stai semplicemente dicendo che tu sei il primo a farlo. E infatti molto spesso questi governatori lo dicono: noi siamo i primi e quelli con la legislazione più rigida su questa roba qua. Ma non serve a niente, ecco.
Ma oltre che non servire a niente, è anche dannosa, perché comunque tutta la macchina giudiziaria viene molto rallentata da tutte ste robe qua.
Quello è un problema per un'altra parte dello Stato.
Sì, però insomma stai comunque impiegando delle forze statali pagate dai contribuenti, bla bla bla, per le tue robe politiche, se tanto sai già a monte che quella legge ha poca speranza di vita.
Però fare causa a qualcuno è il fondamento della società nella quale viviamo, no? Lei non sa chi sono io, la trascino in tribunale.
Giusto, giusto.
Cioè, è un po'.
Vediamo
chi ha più soldi, chi la spunta. Chi la spunta, anche perché stiamo parlando di WhatsApp.
Dunque, avete presente quando parlavamo dell'eventualità che la trasformazione delle spunte blu in un badge a pagamento senza un reale significato di riconoscimento di identità potesse rappresentare un rischio per il diffondersi di fake news e disinformazione?
Non dirmi che sta succedendo, perché non ci credo, eh?
È incredibile, ma... Ecco, ieri, proprio in concomitanza con gli attacchi alla regione di Belgorod, aveva cominciato a diffondersi un'immagine generata tramite AI di un'esplosione avvenuta al Pentagono, immagine sulla cui origine si sa in realtà poco, ma che è stata rilanciata da un account fake, verificato, appunto, chiamato Bloomberg News, che aveva appunto la spunta blu a pagamento e che poteva facilmente essere scambiato per il vero Bloomberg, cosa che non era, ma che a quanto pare è stato sufficiente perché poi l'immagine venisse rilanciata dalle agenzie di stampa russe, che vabbè, ma anche da vari account reali di centinaia di migliaia di follower che si occupano di seguire gli sviluppi di guerra, contribuendo al diffondersi della notizia, tra virgolette. Il risultato è stato che, per quanto facilmente verificabile e confutabile, cosa che è successa velocemente, l'immagine è diventata virale così in fretta che, prima che venisse confutata, ha fatto in tempo a causare un leggero crollo a Wall Street, che per quanto insomma non ci siano state ulteriori conseguenze è preoccupante, perché insomma stavolta è stato semplice confutarlo, ma in una situazione magari più concitata non lo sarebbe stato. Cioè, immaginiamo in una situazione di guerra una fake news che viene diffusa velocemente da un account fake verificato che porta a scelte sbagliate che a loro volta formano una situazione a catena di problemi, insomma è pericoloso a dir poco.
Tanto più che adesso è cambiato di nuovo il sistema, e quando qualcuno è verificato e tu schiacci sulla sua, stiamo parlando di Twitter ovviamente, e tu schiacci sul suo check, ti appare solo questo account è verificato, non c'è più scritto perché paga Twitter blu, perché era verificato prima, c'è scritto questo account è verificato.
Una volta alla settimana cambiano, incredibile.
È incredibile, è così di nuovo, cioè io lo vedo, schiaccio, questo account è verificato e dico, boh, vuol dire che questa persona è quella che dice di essere. In realtà noi abbiamo fatto le prove, basta che paghi e verificano in un attimo qualsiasi cosa. Quindi è un sistema fatto per confondere.
E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato, vi ricordo la mail di redazione chiocciola breakingitaly.it, dove potete scriverci, e ci vediamo dopo con la puntata di Breaking Italy.